Ed eccoci giunti ad una nuova puntata di Voi che sapete. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Barbara.
Allora, oggi partiamo da un'esternazione, direi Giovanni, di Muti, che qualche tempo fa, di recente, qualche mese fa, ebbe a lamentarsi con la categoria dei direttori d'orchestra e disse, insomma, le nuove generazioni si preoccupano più di saltare sul palco che non di dirigere veramente l'orchestra. Allora, questa vecchia abitudine delle vecchie generazioni di criticare le nuove mi sembra che sia, insomma, una cosa non nuova, no? Però, appunto, poneva l'attenzione sul ruolo del direttore d'orchestra, che, insomma, è vero che negli anni è anche molto cambiato. Cosa ne dici?
Io credo sia profondamente cambiato, soprattutto nell'arco di, diciamo, un secolo. Ha subito e ha assunto anche delle forme diverse, non solo nell'approccio alla proposta verso l'orchestra, ma direi anche nel rapporto con la partitura. Credo che proprio sia cambiato anche il modo dello stesso direttore d'orchestra di porsi di fronte alla musica scritta per assorbirla, per farla propria e poi appunto proporla ai professori d'orchestra. Quindi direi che di cose di cui parlare ce ne sono molte.
Oggi ce ne sono, esatto, un argomento molto intrigante, pieno di spunti, che affronteremo naturalmente con i nostri ospiti. Allora, innanzitutto abbiamo il piacere di avere in studio qui con noi Francesco Bossaglia, direttore, lo conosciamo, direttore assistente dell'Ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera Italiana, ma non solamente, è direttore d'orchestra in molte altre situazioni, ed è qui oggi anche nella veste di strumentista, cornista, di un ensemble di cui parleremo tra poco. Francesco, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E l'altro ospite invece è con noi al telefono.
È un amico di Rete 2, come del resto Francesco Bossaglia, non è certamente la prima volta che lo abbiamo al telefono. Si tratta della prima viola del Teatro della Scala di Milano e docente presso il Conservatorio della Svizzera Italiana. Danilo Rossi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ecco, allora Danilo, la tua esperienza con l'orchestra del Teatro La Scala è lunghissima, insomma quasi 40 anni di attività, quindi tu davvero hai avuto, insomma, nella tua esperienza da orchestrale modo di constatare probabilmente questo cambiamento nell'approccio del direttore d'orchestra alla direzione, quindi nella relazione con i musicisti dell'orchestra, ma forse anche quello che diceva Giovanni, un approccio forse diverso alla lettura della partitura. Cosa ne pensi?
Ma la musica, come tutte le arti, si evolve, cioè è ovvio che se non fosse un'evoluzione continua della lettura saremmo davanti a un museo vivente che però rimarrebbe qualcosa fine a se stesso, no? E quindi, così come evolve il mondo, come cambia, poi bisogna capirsi se evolvere in meglio o in peggio, questa è un'altra storia, ci vuole un'altra trasmissione per capire se l'evoluzione è vero progresso, ma comunque ovviamente cambiano i modi di leggere, cambia il modo di sentire, come cambia il mondo, e quindi anche per un lavoro artistico è la stessa cosa, secondo me. È ovvio, poi ci sono tutta una serie di cose che però rimangono. Io sono assolutamente convinto che qualsiasi lavoro artistico è, io dico sempre, no? Il legame con la tradizione e la novità e il futuro e l'innovazione. Un lavoro artistico è come camminare, e quindi un piede indietro è il legame con tutto quello che c'è stato prima.
Certo.
E il piede in avanti che ti spinge è qualcosa che non sai esattamente dove stai andando. Quindi è un po' questa la chiave, secondo me, di qualsiasi lavoro artistico. E quindi il passo in avanti è sempre una sorta di tentativo, eccetera, ma comunque il legame con la tradizione non può mancare, assolutamente. Sono assolutamente convinto, non sono un retrogrado, non sono un tradizionalista, ma un altro degli esempi che io faccio spesso cioè guardiamo i primi quadri di Picasso, ed era quasi un impressionista, eccetera. Essendo capace di pitturare in quel modo, poi lui è arrivato a fare quello che ha fatto poi dopo nella sua maturità, che era qualcosa di completamente diverso, di molto innovativo e di molto rivoluzionario. Ecco, questa è secondo me la chiave logica di un qualsiasi lavoro artistico. Ora, per quello che riguarda poi il direttore, parliamo di qualcosa che è abbastanza singolare, cioè nel senso, io personalmente non ho ancora capito esattamente, cioè ho capito perché i grandi direttori sono grandi, ma non ho ancora capito perché tanti mediocri abbiano successo. Ecco, questo mi è impossibile, probabilmente perché è un lavoro che non è solamente un lavoro di conoscenza, ma è un lavoro fatto di tante altre cose. Certamente però mi sento di dire, posso dire chi sono i grandi e perché, questo sì. Non posso dire come mai qualcuno che io ritengo veramente di valore più basso abbia un successo, che dei riscontri che siano molto più alti rispetto al proprio lavoro, al proprio valore. Questo non l'ho ancora capito.
E allora questa domanda direi che possiamo rivolgerla direttamente a Francesco Bossaglia. Diciamo che ti passiamo questa patata bollente, nel senso che ovviamente avrai le tue spiegazioni per questo fenomeno, Francesco.
Ma no, non veramente, non ce l'ho le spiegazioni. Penso che è una cosa anche che forse è legata al fatto che l'arte della direzione d'orchestra ha degli aspetti sicuramente artigianali, importanti, sì, che appunto un grande professionista come Danilo Rossi può riconoscere così, e poi ce ne sono altri più impalpabili, più astratti, e poi soprattutto a un certo punto, quando un direttore si presenta davanti al pubblico, il pubblico diventa il giudice un po' di questa cosa. Il pubblico giustamente non è detto che abbia le competenze per riconoscere una qualità tecnico-artistica. Il pubblico magari reagisce con i sentimenti, con le emozioni. E poi un altro punto che è cruciale è che quando si va in concerto, noi davanti al pubblico abbiamo, diciamo, possiamo dire tre personalità. Abbiamo la personalità del direttore d'orchestra, naturalmente, abbiamo la personalità dell'orchestra, perché è l'orchestra che produce il suono, e poi abbiamo la personalità di chi quella musica l'ha scritta. E alla fine del concerto è difficile attribuire il successo o l'insuccesso esattamente ad ognuna, in che proporzione ognuna di queste tre parti ha contribuito al successo del concerto, no? All'emozione che il pubblico ha percepito. E quindi questo è il punto, certo, cruciale, no? Di chi è merito? Dell'orchestra? Del direttore d'orchestra? O di chi quella musica l'ha scritta?
Certo.
È un interrogativo che rimane aperto e probabilmente è un, come dire, un insieme di tutte queste tre cose. Vogliamo però ascoltare qualche cosa, Barbara?
Ma sì, direi che prendiamo spunto da qui. Ecco, allora diciamo che questo è solo uno spunto. Toscanini era celebre per le sue uscite con le orchestre, per il suo atteggiamento anche molto iroso, però ci racconta anche che innanzitutto era comunque un direttore ovviamente amato e rispettato per la sua dedizione totale alla musica, Giovanni, vero? E dimostra però anche quanto sia cambiato, secondo me, rispetto a oggi, proprio la relazione con l'orchestra. Toscanini incarna un po' quello quello che quel ruolo del direttore che è nato un po' con Mahler, no? Quindi un direttore che era forse l'unico riferimento per la lettura della partitura, per l'interpretazione, era un po' il padrone dell'orchestra, no? E quello che diceva Francesco, forse in questo caso è insomma importante, no? La figura del direttore come è nata. Allora, chiediamo appunto a Danilo Rossi cosa ne pensa di questo, cioè, no? E dalla Scala sono passati diversissimi direttori, qualcuno che forse aveva ancora questo atteggiamento un po', come dire, antico rispetto al rapporto con l'orchestra, e qualcuno molto diverso, no? Che, come dicevi tu prima, non c'entra poi in realtà con la grandezza di un direttore, no? Sono due aspetti molto diversi.
Ma guarda, che meraviglia sentire Toscanini trattare l'orchestra così, me lo posso dire, eh? Ma veramente, ma cioè, intanto, poi ognuno poi la pensa come vuole, non mi piacerà mai il politicamente corretto fine a se stesso, non mi piaceranno mai le scelte di mediazione, cioè voglio dire, avere davanti qualcuno che vive la musica in quel modo e la pretende in quel modo, ma ben venga, ma perché no? Poi voglio dire, certo, l'educazione, sì, tutto quello che vuole, ma insomma, in queste frasi che quando lui poi parla in inglese, ma poi quando si arrabbia veramente parla in italiano, lì lui sta dirigendo la New York Philharmonic, attenzione, e quindi, ma insomma, ma ben venga. Poi sì, è vero, io devo dire, nella mia piccola esperienza di 36 anni di prima viola alla Scala, quindi piccolissima in realtà, li ho visti tutti e ho suonato sotto la bacchetta di tutti i più grandi degli ultimi 40 anni, insomma, ecco, certo. Più o meno, insomma, ho mancato Karajan per pochissimo e mi dispiace ancora, però da Bernstein in poi Abbado, Muti, Solti, Kleiber, Savallisch, Ozawa, Mazel, Gergiev, provate a dirne qualcuno dei grandi.
No, non diciamo più niente, se no chiudiamo, ce ne andiamo tutti.
No, la figurina ce l'ho, ma insomma ho visto veramente degli artisti strepitosi che pretendevano tantissimo, e se non ce l'avevano, insomma, le mie litigate con Barenboim sono state storiche, ma attenzione, non litigate per la musica proprio, litigate per la musica, per il concetto, perché lui pretendeva qualcosa e io nel mio piccolo controbattevo con un'idea di fare, per esempio, sulla musica verdiana, ecco, non c'è dubbio che quando il maestro Barenboim è arrivato alla Scala avesse un atteggiamento di un certo tipo verso Verdi e poi è andato via con un altro, quindi sebbene gli urli suoi eccetera, ma poi ci siamo confrontati tantissimo e devo dire, fino a prova contraria, che credo che l'orchestra abbia toccato dei vertici straordinari, ma credo anche che il maestro sia andato via con un bagaglio ancora più grande, se possibile, ma lo dico, di quello con cui è arrivato, verso un certo repertorio. Ecco, non c'è dubbio che lì, ma come tanti altri, come Muti stesso, Gergiev, Solti, Kleiber, ho sentito delle cose pesantissime, però ripeto, se questo è il modo di arrivare a un risultato straordinario, ben venga, perché l'arte, fare questa attività come tutte le attività, non può scendere a compromessi, non può scendere a mediazioni. Un altro conto invece è quando questi atteggiamenti vengono da chi tutto sommato fa leva solamente sul fatto di essere su questi 50 centimetri più in alto, cioè il podio, e non avere le conoscenze e non avere appunto la conoscenza di quello che dice, ma è solamente presunzione e arroganza, allora lì troverà in me, come è sempre successo. Io dico sempre, sono sempre andato molto d'accordo con i grandi con cui ho condiviso tante cose e da cui, devo dire, molto umilmente ho sempre avuto affetto, riconoscenza e molta vicinanza, rispetto a chi tutto sommato non aveva questi mezzi e invece magari in certe situazioni era più arrogante, più presuntuoso. Ecco, lì allora è guerra vera, senza quartiere, insomma.
Francesco Bosaglia, dunque uno scambio dialettico, a volte anche, non dico violento, ma molto molto pregnante, lo si fa con direttori di cui si ha grande stima, perché evidentemente se non si ha stima si lascia perdere. Una domanda che può sembrare banale, ma alla fine che cosa vuol dire dirigere un'orchestra?
Beh, è una responsabilità incredibile, almeno per come lo vedo io, vuole dire tirare fuori il meglio da tutte le persone che hai davanti, vuole dire cercare di capire quello che il compositore aveva in mente, farlo proprio, renderlo, diciamo, personale e poi proporlo al pubblico. Io sento molto tutte queste responsabilità, ecco, quando dirigo, una responsabilità che va in tante direzioni diverse.
Quindi questo calore che ci trasmetteva Danilo Rossi nel dialogare con un grande della bacchetta va proprio in questa direzione, cioè cercare di entrare in una sintonia completa, cercare di trovare insieme, in questo caso, una strada da percorrere, e il direttore, dunque, la capacità di dire a chi gli sta davanti qual è questa strada.
Esatto, per me, diciamo, è uno scambio che avviene in continuazione. Poi noi abbiamo appena sentito Toscanini in una situazione molto particolare, era un Toscanini anziano, era forse il più grande direttore d'orchestra del mondo in quel momento, davanti a un'orchestra fondata da lui, quindi in una situazione molto particolare, ma per me lo scambio esiste tutti i giorni, ad esempio per me in primis, che non sono assolutamente Toscanini e nonostante faccia questo lavoro da più di 15 anni, sono solamente all'inizio, certo. Perché mi rendo conto di stare grattando adesso forse la superficie dei problemi, però io stesso voglio avere uno scambio con l'orchestra. Allora, nella fase in cui sono io della mia vita musicale, per me, quando davanti ho un'orchestra con dei musicisti esperti, è un momento dove io devo assorbire, voglio imparare, voglio capire, no? Voglio capire dagli anziani, no? Per poi costruire un patrimonio che posso condividere. Per me questo è vero fin dal primo momento che uno inizia a studiare la direzione d'orchestra, che secondo me è un mestiere che bisognerebbe iniziare a studiare molto prima, e oggi secondo me ne abbiamo la possibilità. Di solito oggi un giovane direttore d'orchestra deve avere finito un percorso strumentale e può studiare con dei percorsi, diciamo, di master, ecco. Per me un'arte come quella della direzione d'orchestra, così complessa, che ti richiede tutte queste competenze, no? Prima di andare avanti all'orchestra, secondo me sarebbe un percorso da iniziare molto prima, per avere già tanta strada fatta poi quando per la prima volta vai nella professione.
Certamente. Prima ricordava Barbara questo intervento di Muti che è stato anche abbastanza focoso, e tra le altre cose rivendicava l'importanza di un percorso formativo che passasse evidentemente negli anni di studio tra il contrappunto, l'armonia e poi la palestra della direzione in situazioni non troppo importanti, per sfociare, diciamo così, poi sui podi importanti. Continuiamo il discorso, ma prima un po' di musica.
Allora, teniamo in sottofondo questo ascolto e vorrei ridare la parola a Francesco Bosaglia, perché questa è una registrazione di un ensemble che si chiama Spira Mirabilis e di cui lui ci può parlare perché è uno dei fondatori di questo ensemble, che ha la particolarità di voler, come dire, costruire dei repertori anche sinfonici, e in questo caso lo stiamo ascoltando, senza far riferimento alla figura di un direttore d'orchestra. Francesco, allora, questo ensemble Spira Mirabilis, con quale intenzione nasce?
Spira Mirabilis è stato fondato da un gruppo di musicisti all'epoca giovani,
sì,
che avevano già un'attività professionale abbastanza sviluppata, densa, che suonavano anche, avevano la fortuna di suonare con dei grandi direttori d'orchestra, e che però sentivano che, diciamo, un po' il limite della vita professionale del musicista oggi è quello che non c'è tanto tempo per fare le prove, bisogna essere molto veloci, cercare di fare tanti concerti, che sono quello che ti sostiene, no? E noi volevamo invece creare uno spazio dove dedicare tanto tempo al percorso delle prove, e per farlo, diciamo, noi siamo partiti appunto tanti anni fa, 13-14 anni fa, e con una sinfonia di Beethoven,
sì,
e abbiamo deciso di farlo senza direttore d'orchestra, senza alcuna polemica, ma semplicemente perché volevamo appropriarci di quel lavoro bellissimo di studio, di preparazione che fa un bravo direttore d'orchestra, appropriarci e trattarlo un po' come fosse il lavoro di un gruppo da camera, no? Che
sì,
un quartetto d'archi che decide l'interpretazione del quartetto di Schubert, no? Deve negoziare appunto tutti gli aspetti artistici del brano. Noi volevamo farlo con un gruppo più nutrito di persone, e infatti Spira Mirabilis ha questo obiettivo qui, no? Parte dalla musica da camera per portare questo atteggiamento anche poi a lavori orchestrali.
Tra l'altro vi siete occupati anche di pagine sinfoniche molto impegnative da questo punto di vista, perché avete eseguito una nona di Beethoven, quindi col coro, i solisti, completamente senza direttore, dunque è un lavoro enorme quello che avete fatto di interpretazione, ma anche di comunicazione tra i musicisti.
Sì, devo dire, noi siamo stati... noi siamo molto critici del nostro lavoro in continuazione, lo commentiamo tra di noi, cerchiamo,
sì,
sempre un po' di migliorarlo. Per arrivare alla nona di Beethoven noi ci siamo fatti un percorso di 8 anni in cui tutte le altre 8 sinfonie le abbiamo percorse e ripercorse diverse volte, quindi diciamo per noi fare un'integrale beethoveniana è stato come, non so, scalare una montagna,
sì,
senza l'ossigeno, e quindi diciamo abbiamo fatto cose molto ardite e difficili, però abbiamo sempre cercato di arrivarci con un percorso di studio che ci garantisse, diciamo, di avere un po' le spalle coperte. Questo è stato un po' sempre il nostro atteggiamento.
Thank you. questo è il nostro Danilo Rossi con l'Orchestra Filarmonica della Scala, diretta nella metà degli anni 90 da Riccardo Muti in questa pagina di Elgar. Danilo, allora voglio ritornare al discorso che facevi prima tu. Allora, dal teatro alla Scala sono passati più grandi direttori, direttori anche molto diversi, no? Quello che dicevi tu. Muti è stato uno dei grandi, nonostante appunto le varie vicissitudini. Allora, raccontaci qualcosa di più dei direttori che tu hai amato di più e anche del fatto che appunto, come prima dicevamo, Muti considera, diciamo, l'ampio movimento quasi come un, come dire, qualcosa di negativo. Non è sempre così, no? Naturalmente, immagino, cioè la qualità di un direttore d'orchestra forse si vede da altro. Cosa ne pensi?
Sì, beh, allora, diciamo che la gestualità è una parte importante del lavoro del direttore d'orchestra e ognuno ha la sua, un'altra delle cose che lasciano un po' il tempo che trovano è copiare, che poi diventa scimmiottare i gesti di un grande direttore, sì, rispetto a un altro. È ovvio che bisogna sempre copiare nella musica, bisogna rubare da tutti, eccetera, però poi bisogna farla diventare propria. Le gestualità più pazzesche, insomma, era Bernstein che dirigeva col sopracciglio e le spalle, insomma, ho in mente questa Leonora diretta solamente con le spalle, è una cosa pazzesca, così come del resto faceva Prêtre, dove il movimento delle mani, dove in realtà non c'era mai un battere, però veniva fuori una sonorità incredibile, ed era tutto fuori tempo, così come per esempio Giulini, che aveva un gesto talmente il solito gesto, ma non era però il solito, perché anche lì succedevano delle cose stranissime, perché se si pensa che le lentezze di Giulini erano risapute, eccetera, poi andiamo a vedere certi concerti e vediamo che l'uccello di fuoco di Giulini dura meno di quello di Muti, quindi sono situazioni stranissime. Devo dire, questi grandi direttori danno veramente un segno al gesto in maniera assolutamente personale, come era Kleiber del resto, e come Gergiev ancora più estremo, anche lui è questo movimento dove non c'è mai un battere definito, un impulso ritmico definito, ma è sempre una sorta di tremore della mano, e dov'è il battere? Eppure c'è, ma questo fa il suono e questo fa anche la poesia dell'interpretazione. Questi sono i personaggi con cui ho avuto la fortuna di lavorare, oltre a tanti altri. Devo dire che appunto con Barenboim ci sono state tante cose belle da raccontare, anche perché lui arrivò comunque riportando Wagner alla Scala, e gli anziani mi dicevano che era il Wagner, un Tristano più bello che si era mai sentito, addirittura superiore a quello di Kleiber, e quindi devo dire che eravamo davanti a qualche cosa di veramente unico. Questi sono i nomi più importanti, ma poi ne dimentico anche tanti altri. Per esempio, io sono molto legato a quei direttori che facevano della tradizione, che una volta chiamavano routinier, ma in realtà non lo erano, ma che conoscevano per esempio il repertorio dell'opera come pochissime, anche opere secondarie. Parlo di Gian Andrea Cavazzeni, parlo di Francesco Patanè, ecco, questi direttori che potevano mettere su un'opera in due prove, perché la sapevano talmente bene. Sento un po' la mancanza di questi grandi, ma sento anche la mancanza di questa conoscenza sulle opere di tradizione fatte oggi, nello Santi, come viene in mente anche. Lo stesso Daniel Oren, queste persone che conoscono le opere come pochissimi e le trasmettono veramente con una facilità, una semplicità, che questo mi manca un po', ma mi mancano anche quei grandi che ho nominato. Poi ce ne sono Ecco, non scenderei nell'errore, non cadrei nell'errore di dire quando c'erano loro e quando no, oggi ci sono dei bravissimi direttori giovani, e questo va detto, e anzi che hanno un atteggiamento di grande rispetto, e anche lì più sono bravi e più hanno questo atteggiamento verso, per esempio, verso i vecchi orchestrali che sicuramente conoscono il mestiere molto, molto bene, questo l'ho sempre notato. Più un artista è grande e più è umile e ha voglia di ascoltare chi magari ne ha viste più di lui, questo va detto.
A microfoni spenti poco fa parlavamo con Francesco Bossaglia anche dei direttori giovani che rincorrono un successo facile, quindi scelgono certi repertori perché appaiono molto difficili ma in realtà poi si rivelano molto semplici da dirigere. Sarà l'argomento di una puntata prossima perché il tempo a nostra disposizione è terminato, ne riparleremo e questa è una nostra promessa, ne riparleremo sempre con Danilo Rossi, che ringraziamo di essere con noi oggi e anche del fatto che tornerà sicuramente per riprendere il discorso. Grazie Danilo.
Grazie a voi. Un saluto a Francesco con affetto.
E naturalmente
ricambio
Francesco Bossaglia, che ringraziamo anche noi per la sua presenza qui, e rinnovo appunto l'invito di Giovanni a ritornare su questo argomento perché davvero ha degli spunti infiniti. Allora, prima di chiudere questa puntata di Voi che sapete, propongo un ultimissimo ascolto. Tu Danilo prima hai parlato di Bernstein, che dirigeva solo con le spalle, con gli sguardi. Questo è uno di quei casi in cui interpretava Haydn veramente solo con sorrisi e sguardi lanciati all'orchestra. Allora, grazie ancora e a risentirci.
Buon pomeriggio.
A voi.